Allora, alle 10 meno 10, come avevamo annunciato, siamo in diretta con Guido Piccoli, che salutiamo. Buongiorno.
Buongiorno, ciao.
Allora, lui è uno degli esperti maggiori delle questioni di Colombia in Italia e l'avevamo già detto, il tema di quest'oggi è un po' la questione in generale colombiana, però partendo da un fatto che per fortuna probabilmente dura da tempo, però è arrivato anche sulle stanze dell'ONU, che quindi è questo palcoscenico di cui non si può fare a meno. Cioè, anche dall'ONU è venuto fuori che in Colombia ci sono queste esecuzioni extragiudiziarie, lì chiamate falsi positivi, adesso Piccoli ci spiegherà anche perché vengono chiamate così, che è assunto un notevole numero e gravissimo, e che mette in luce tutta la violazione dei diritti umani del regime di Uribe, grande alleato degli Stati Uniti d'America, perlomeno fino a quando c'era l'amministrazione Bush. E poi quindi dopo ti chiederemo anche se si immaginano dei cambiamenti col cambiamento dell'amministrazione negli Stati Uniti. Allora, intanto, cosa sono questi falsi positivi, perché si chiamano così e da che cosa derivano?
Sì, diciamo, innanzitutto partiamo dalla spiegazione di queste due parole, falsi positivi. Allora, il positivo è ritenuto, diciamo, un successo in qualcosa, no? E quindi in questo caso, parlando del conflitto colombiano, il positivo è una vittoria militare, come può essere una cattura, come può essere un'uccisione del nemico. Falso perché sono delle montature, le vittime di questo tipo di operazione non sono guerriglieri, ma sono dei malcapitati che passavano nel momento sbagliato, nel posto sbagliato, soprattutto nelle campagne, oppure quando la cosa è diventata quasi industriale, questo tipo di attività criminale, giovani per lo più disoccupati o contrattati per lavori da qualche parte, oppure sequestrati proprio, portati in una zona di combattimento e fatti passare per guerriglieri. E questo è l'America Latina, non soltanto l'America Latina, però l'America Latina ci ha dato nella storia, diciamo, dei crimini, ci ha fatto conoscere dei crimini che probabilmente nella storia dell'umanità non si erano mai visti. Infatti la definizione più conosciuta è quella di desaparecidos, no? Di far sparire la gente. Ebbene, quest'altro delitto è un delitto che è uscito adesso, in questi anni in Colombia, e soprattutto è aumentato da quando c'è presidente Álvaro Uribe, ed è un delitto che dimostra anche, insomma, il livello di barbarie terrificante. Lì non si tratta neanche di prendere un nemico come poteva essere considerato, che ne so, il sovversivo o l'oppositore, che tu vuoi per qualche motivo, questo non è una giustificazione ma una spiegazione, vuoi eliminare per far vincere la tua idea di società, per far vincere i tuoi interessi, eccetera eccetera. Ma qui si tratta di una cosa ancora peggiore, che dimostra anche, ma il livello appunto di barbarie che ha contagiato la società, però soprattutto a partire dall'esercito colombiano, che prendi un ragazzo che nulla ha fatto e lo porti da una parte e gli fai indossare una tuta mimetica per farlo sembrare un guerrigliero. Quindi noi immaginiamo anche, come dire, l'orrore, la tragedia, che vive questo giovane, e poi lo ammazzi e poi lo presenti come guerrigliero. E tutto ciò perché si fa? Perché c'è una spiegazione che alta, che è quella che Uribe vuol far vedere, il presidente Uribe vuol far vedere che sta vincendo sulla guerriglia. Una spiegazione bassa che è quella che i soldati che lo fanno, il plotone che realizza questo sterminio di questi giovani, hanno delle licenze premio, magari una settimana di vacanza, oppure semplicemente, che ne so, gli mandano magari ad un reparto in alta montagna che passa più o meno la fame, gli mandano galline o maialini da mangiare, e questo è qualcosa di orribile, che però che fa vedere anche il degrado di questo stato, dello stato colombiano. Insomma, qui si continua a parlare di terrorismo anche riguardo la Colombia. Ovviamente il terrorismo visto sui giornali è il terrorismo della guerriglia, anzi il narcoterrorismo che si ha in Colombia, ma se la guerriglia non è esente, a mio parere, da errori e anche da crimini, insomma lo Stato e i suoi alleati paramilitari, però in questo caso non ci sono i paramilitari di mezzo, è proprio lo Stato nei suoi funzionari, è 10 volte più terrorista, è 10 volte... Cioè, una cosa del genere non l'ha mai fatta nessuno, insomma, al mondo. Certo. Questo è la questione dei falsi positivi. Quanti sono? Si parla, a un certo punto, diciamo, davanti al coraggio di un funzionario comunale di un quartiere di Bogotà che ha denunciato pubblicamente la sparizione di alcuni giovani, che poi erano spariti oggi e trovati magari domani a 600 chilometri uccisi come guerriglieri. Quindi spesso questi criminali carnefici esagerano anche nelle loro malefatte, no? Le fanno male, ecco. E diciamo, questa cosa qua è successa queste denunce sono partite nel caso specifico nel settembre scorso, credo, o nell'agosto scorso, però era da anni che gli organismi dei diritti umani denunciavano queste cose, inascoltati da tutti, anche dai media, e a un certo punto c'è stato una specie di repulisti nell'esercito, però che non ha comportato cioè sono i repulisti per modo di dire, cioè non è che è stata fatta giustizia, nel senso che c'è gente, generale in galera o condannati. Ad esempio il generale Mario Montoya, che noi ce lo ricordiamo perché fu quello che abbracciò Ingrid Betancourt quando Ingrid Betancourt venne liberata, questo criminale adesso è ambasciatore a Santo Domingo per la Colombia, Mario Montoya. Quindi gli è stato chiesto di dimettersi dall'esercito, ma non c'è stato un processo, e tutti questi casi, allora si parla di 1400 casi denunciati con nome e cognome di persone, tutti questi casi sono sostanzialmente ancora impuniti. Questa è la cosa terrificante di questo stato, che è proprio uno stato criminale terrorista.
Ecco, questa questione, quindi prima, fino a qualche tempo fa, perlomeno diciamo l'opinione pubblica pensava che il problema della Colombia fossero le AUCI, cioè questi paramilitari che perversavano. Adesso, come dici tu, invece il problema più grave ce l'hanno proprio gli uomini in divisa facendo queste porcherie. Quindi quel tentativo della pressione, diciamo, dell'opinione pubblica internazionale a far sciogliere i paramilitari, le AUCI, che poi non so se siano stati sciolti o meno, adesso invece il lavoro sporco lo fa direttamente l'esercito, quindi c'è una sorta di involuzione in questo modo.
No, non è l'involuzione, è che il paramilitarismo in Colombia è cresciuto per varie ragioni, quindi quando ci sono dei fenomeni così grossi non è che c'è mai solo una spiegazione, ci sono varie spiegazioni, insomma. Però diciamo la ragione principale di questo fenomeno, che poi però è anche un fenomeno internazionale, insomma, il fenomeno della privatizzazione dell'uso della forza è un fenomeno che parte dalla Colombia, perché in Colombia ha trovato il suo successo maggiore, e io posso dire che in Colombia c'è un presidente paramilitare che è Álvaro Uribe, quindi diciamo nessun altro paese ha avuto così tanto successo, così tanto anche consenso sociale, perché poi c'è stato tutto un lavoro dei media che adesso fanno finta di dimenticarsi, ma la gente non si dimentica, a favore di questo dei paramilitari e quindi della privatizzazione dell'uso della forza. Però è una cosa che sostanzialmente sta in tutte le guerre moderne. In Iraq sono quasi più, insomma, a un certo punto, dopo le truppe statunitensi, i contractor privati sono forse l'esercito più presente, sta nelle guerre africane, sta nelle guerre nella vicina ex Jugoslavia, insomma i vari, che ne so, serbi, croati e musulmani bosniaci si combattevano anche con i paramilitari, ma il paramilitarismo sta in Italia, nel senso che la proposta passata, che mio padre pareva una follia, delle ronde, questo è proprio il nocciolo, è questo, cioè la privatizzazione dell'uso della forza, cioè tu concedi ai privati, che ovviamente sono privati che ideologicamente sono di un certo tipo e fanno certe cose, di mantenere l'ordine a modo loro, perché mica vanno a colpire, cioè se uno è fascista e fa la ronda, poi mica va a colpire il fascistello, no? Va a colpire appunto l'immigrato, eccetera, eccetera. Quindi questo è un fenomeno,
è una tendenza generale, mondiale, certo.
Come?
È una tendenza mondiale, quindi,
certo.
Chiaramente.
E in Colombia, ovviamente, nel momento in cui cioè l'esercito sembrava più rispettoso dei diritti umani quando il suo lavoro sporco lo faceva qualcun altro. Nel momento questo qualcun altro non è che non esiste più, però sostanzialmente è stato ridimensionato, alcuni blocchi paramilitari sono stati smobilitati apparentemente, quindi comunque non si può dire che il paramilitarismo sia la stessa cosa dopo che c'è stata questa legalizzazione, eccetera, eccetera. E nel momento in cui il paramilitarismo in parte è stato smobilitato, ovviamente di nuovo l'esercito fa più violazione dei diritti umani. E in effetti il discorso è questo, dato che non c'è più possibilità di commissionare tutti i diritti, i diritti li fa in proprio. E mostra appunto questo livello di imbarbarimento anche umano, perché tu dici, cazzo, tu prendi un ragazzo che nulla ha fatto, gli metti, lo ammazzi, hai il coraggio di ammazzarlo per avere che cosa? Una settimana per andare a trovare la famiglia e festeggiare il, che ne so, la Santa Pasqua, cioè, certo. Questo però è il livello a cui siamo arrivati.
Ok, un piccolo stacco musicale e poi passiamo a un'altra domanda.
Okay. Va bene, ciao.
I see the deepness of the love. The love I feel you feel for. Autumn comes, summer dies. I see the passing of the years in your eyes.
Allora, riprendiamo la discussione con Guido Piccoli. Dunque, io porto quello che è l'immaginario di chi non si interessa concretamente dei problemi dell'America Latina, in specifico della Colombia. Sembra che la società colombiana sia appunto spaccata in due. Da una parte il governo, come l'hai descritto tu, e con i paramilitari, con i falsi positivi, con queste uccisioni qui, dall'altra parte la guerriglia. Sembra che in mezzo, sembra però, stando ai media italiani chiaramente, ai media diciamo di maggior diffusione, che non ci sia in mezzo una società. Eppure qui leggo che invece proprio recentemente, il 5-6 marzo scorso, quindi una settimana fa, ci sono state appunto delle manifestazioni proprio dei parenti, dei familiari o degli amici di chi protestava a Bogotà, quindi nella capitale, per questa vicenda appunto di queste uccisioni extragiudiziarie. E comunque in generale, dunque, c'è una società in mezzo tra la guerriglia e il governo, come hai detto tu, un governo terrorista come quello di Álvaro Uribe.
Sì, assolutamente sì, cioè nel senso che uno, anche perché la guerriglia, cioè innanzitutto bisogna partire da un concetto che la Colombia è un paese enorme, certo. Un paese 3-4 volte l'Italia, insomma, dove la popolazione che è concentrata in gran parte a Bogotà, dove si sta un quinto della popolazione, e poi nelle altre grandi città, Medellín, Cali, Barranquilla, così. E quindi diciamo un paese enorme nel quale c'è spazio un po' per tutti, insomma, nel quale è anche difficile per qualunque potere centrale controllarlo tutto, e quindi non ci sono riusciti gli spagnoli prima di essere cacciati, non c'è riuscito Bolivar, non ci riesce uno Stato, ed è un paese enorme che comporta problemi anche la stessa guerriglia, nel senso che il coordinamento dei blocchi della guerriglia, poi soprattutto in quegli ultimi anni dove è aumentata la capacità di intercettare qualunque tipo di telefonata, qualunque tipo di comunicazione, insomma è anche difficile, no? Quindi un conto è il comando centrale che la può pensare in un modo, poi magari la tale colonna della o tale frente, che ne so, 32 che sta a 400 km di distanza incomunicato, può fare delle cose che magari il comando manco lo sa, insomma. Ma questo è un problema di comunicazione, insomma. Quindi sicuramente la dinamica non è solo stato guerriglia, c'è una società grande, c'è una società grossa, molto organizzata, molto coraggiosa, che ha anche posizioni, diciamo, che ha posizioni autonome, cioè nel senso che lì non siamo in una situazione, appunto, che spesso si dice anche come slogan, c'è una barricata o di qua o di là. Ci sono delle posizioni che possono essere per la giustizia, per maggiore giustizia sociale, per delle riforme vere e contro uno Stato fascista, terrorista e criminale, e contemporaneamente posizioni che possono anche criticare o denunciare pure certe assurdità che fa la guerriglia, cioè, mi riferisco all'ultimo caso, certo, dentro degli indigeni Awa. Che sono stati uccisi, di cui è stato rivendicato anche l'eliminazione da parte centralmente, da parte della guerriglia. C'è settori di sindacali, ma anche gli stessi indigeni, ma anche sindacali, che hanno mandato che hanno denunciato questa cosa. Dentro c'è una carta che tutti gli ascoltatori possono anche ascoltare sul sito, che è un sito che non si può dire delle FARC, ma un sito però che comunque riporta le posizioni delle FARC, che è il sito dei UNCOL, una lettera aperta che riassume un po' anche i dubbi che hanno molti, che ho anch'io sulla stessa azione che fanno tante volte le FARC, no? Quindi insomma, ci sono delle posizioni diverse, e poi ci sono movimenti che resistono e sono molto 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 forti. Poi questi movimenti non hanno rappresentatività, oppure hanno una limitata rappresentatività politica, certo stanno meglio che in Italia da questo punto di vista, però sì, certo, lì come opposizione c'è questo polo alternativo democratico, che è quello che ha avuto più risultati da decenni a questa parte, più risultati, cioè nel senso la sinistra ha ottenuto più vittorie, percentuali alte in questo tipo di dimensione, perché ha sempre avuto risultati scarsi, anche perché lì c'è proprio il terrorismo, cioè nel senso lì le formazioni di sinistra alternative, non quelle che fanno finta, vengono sterminate. Cioè, ricordiamo l'Unione Patriottica, che fu appunto un movimento nato da un processo di pace con le FARC, e in 7-8 anni ammazzarono al ritmo di un militante o due, o forse di più, adesso non mi ricordo le statistiche, però insomma ogni giorno, quindi finché alla fine questo lo ammazzò il congiunto Stato e parastato, cioè militari e paramilitari. Quindi comunque c'è anche questa formazione, quindi la dinamica per fortuna non si risolve soltanto sul piano militare, Stato guerriglia, perché altrimenti sarebbe, se fosse solo questo, si andrebbe avanti per decenni come si è andato avanti. Invece c'è speranza che magari si trovi una soluzione a questo conflitto, però che non può che passare attraverso una democratizzazione, perlomeno non totale, però un avvio di democratizzazione di uno Stato che è uno Stato appunto corrotto e criminale, e per alcune riforme sociali che sono d'altronde quelle che chiede la stessa guerriglia, cioè una mini riforma agraria, che invece finora è stata sempre fatta una contro riforma agraria, sì, e poi delle riforme di tipo in controtendenza a quello che si fa là. Quello che si fa là, però, io spesso faccio, anche per farlo capire, dei paragoni a quello che si fa in Italia, no? Non è altro che, cioè, che un, insomma, più o meno l'indirizzo è quello: le scuole che sono tutte private, le scuole pubbliche che vengono chiuse perché non c'hanno fondi. Cioè, io da quando mi interesso di Colombo, ormai sono tra un po' su 20 anni, credo che l'Italia è l'Italia che si è avvicinata negli ultimi anni sempre più a a passi veloci alla Colombia, non la Colombia all'Italia, ecco.
Certo. Senti, tu hai prima citato appunto questa questione degli indigeni, mi risulta che ci sono delle organizzazioni, c'è l'ONI, c'è il CRIC, organizzazioni dove tra l'altro in alcuni dipartimenti della Colombia sono addirittura in maggioranza gli indigeni ed esprimono delle loro associazioni e hanno una loro lotta appunto prevalentemente sul terreno appunto della riappropriazione del terreno. Ecco, qual è la situazione degli indigeni e se possono rappresentare anche loro insieme ad altre forze un'alternativa a questo regime di Uribe?
Sì, gli indigeni sono, innanzitutto c'è da ricordare che in Colombia comunque gli indigeni sono organizzati, però non sono una percentuale consistente così come ad esempio sono in Perù oppure sono in Guatemala o sono in altri paesi o in Ecuador, no? Io credo che, non so, adesso non vorrei sbagliare, però le comunità indigene intese come comunità diciamo organizzate così e come popoli, ecco, come popoli indigeni sono penso sotto il 10%, penso che siano più vicini al 5% forse. Questo cosa quindi diciamo sono importanti in molte zone, però non è che sono una maggioranza pure come nei paesi citati. Hanno queste organizzazioni, l'ONIC che è poi l'Organizzazione Nazionale Indigena Colombiana che raggruppa un po' tutte, poi il CRIC che è importante, però diciamo sta soprattutto nella zona sud del massiccio colombiano, sud-occidentale, ecco. E loro hanno una specificità, nel senso che loro rivendicano, ovviamente hanno un altro modo di far politica, un altro modo di vivere, eccetera, eccetera, rivendicano i loro diritti basandosi sulla carta costituzionale colombiana, che è una carta costituzionale, perché la Colombia sulla carta è un paese democratico e bellissimo, cioè ci sono di mezzo due mari,
due mari lì.
Ma loro rivendicano ad esempio il possesso delle terre indigene, che sulla carta dovrebbe essere il 3/4 della Colombia, dovrebbe essere in mano loro, poi di fatto loro vengono massacrati da tutti quanti, e hanno un'autonomia rivendicano questa autonomia con lo Stato, perché è lo Stato il loro nemico. Poi però questa autonomia comporta anche frizioni e contraddizioni con la guerriglia, perché, ma anche per motivi banalissimi, insomma, cioè poi alla fine spesso gli omicidi, i fatti di violenza derivano anche da forti, non so, passa la colonna, nel senso magari passano 50 guerriglieri per il villaggio dove in gran parte sono indigeni, magari non so, ci può essere il ragazzo che vuole entrare nella guerriglia perché attratto da per motivi suoi, si apre una contraddizione tra la stessa colonna guerrigliera e il cabildo, cioè indigeno, magari questa contraddizione si risolve a violenza, ovviamente vince chi ha le armi, che è la guerriglia, oppure ci possono essere anche altre contraddizioni, non so, c'è una mobilitazione indigena e ce ne sono state tante per rivendicare la terra, per cercare di cacciare i latifondisti, e queste sono state represse con la violenza, non ce lo ricordiamo, nei mesi scorsi è stata una grande marcia con morti, in cui Uribe ha sostenuto per qualche giorno la menzogna che nessuno aveva sparato, poi saltano fuori i video che i poliziotti sparavano proprio consapevolmente sui manifestanti. Queste di manifestazioni ce ne sono state tante nei decenni, no? Allora in questa manifestazione una contraddizione che si può risolvere, che si può verificare, che a un certo punto c'è un confronto che però si cerca di mantenere pacifico, perché dal punto di vista della violenza vince lo Stato, perché è quello che è straarmato, eccetera, eccetera, magari c'è una imboscata della guerriglia e tutto va un po' a quel paese. Allora a questo punto questa si apre una contraddizione tra gli stessi indigeni oppure gli stessi movimenti contadini che vanno dalla guerriglia a dire: ma noi stavamo facendo una manifestazione di massa e pacifica, pensiamo di farla così, voi entrate, fate un'imboscata e comincia il massacro e noi siamo le vittime di tutto ciò. Sono contraddizioni, insomma, però diciamo che spesso si risolvono, soprattutto anche se sono violenze, sono quello che diremmo una volta contraddizioni in seno al popolo, perché il nemico è sicuramente dall'altra parte.
Senti, nel tuo libro, che tra l'altro è abbastanza ormai più introvabile, la Colombia.
Pronto,
mi senti? Pronto? E allora, ci senti adesso? Sì?
Sì. No, sì.
Ok. Allora, la domanda, ti dicevo, eravamo arrivati, quando è caduta la linea, al tuo libro. Tu descrivi la Colombia, il paese dell'eccesso. Allora, lo puoi dire in due parole qual è questo eccesso? Perché, e appunto, se si riscontra...
Vabbè, la Colombia è un paese che non a caso è stato lo scenario del cosiddetto stile letterario del realismo magico, perché tutto ciò che accade è veramente eccessivo, bene, male, ma anche la stessa barbarie raggiunge livelli difficili da trovare da altre parti. È un paese bellissimo, cioè tutto è superlativo, insomma, un paese bellissimo, un paese con una gente bellissima, eccetera, eccetera, quindi ci sono degli eccessi positivi e eccessi negativi. Il libro che ho fatto per l'editoriale lì, per la casa editrice Feltrinelli, era soprattutto pensato per spiegare questo fenomeno del paramilitarismo, che mi sembrava allora, vabbè, adesso poi sono usciti molti altri libri, però il mio, ma si può dire che è stato più o meno quasi il primo, anche in Colombia, insomma, anche rispetto in Colombia, dove poi è stato, vabbè, ha avuto varie edizioni, una in Spagna e una anche in Colombia. Allora, quando è stato pensato nel 2002, poi è uscito nel 2004, in Colombia nel 2005, eccetera, eccetera, anche in Spagna, però era, insomma, questo fenomeno del paramilitarismo non era tanto valutato, si parlava sempre di guerriglia, violenza, lo Stato, però invece il fenomeno del paramilitarismo è un fenomeno, credo, che sia molto pericoloso, per quello che citavo anche il discorso italiano, che il discorso italiano delle ronde nasconde un'ideologia molto molto pericolosa, molto, perché ti porta proprio dritto al far west, nel quale appunto, diciamo, c'è la legge del più forte, e i più forti sono quelli protetti dallo Stato, insomma. Quindi questo è un po' il discorso su questo libro, che adesso credo che sia esaurito quasi, proprio perché, insomma, ci ho messo molto a farlo, però è uscito bene, insomma.
Certo. Senti, ecco, forse bisognerà adesso proporre un'altra analisi. Ora non so se questa previsione si può fare, appena iniziato, diciamo, l'amministrazione Obama, che tante aspettative, Però suscita poi, non so quanto se siano veramente radicate o meno queste aspettative e se susciteranno qualcosa. Comunque, ecco, una previsione, può cambiare qualcosa l'amministrazione Obama da una parte, e dall'altra parte, visto che la gran parte dei paesi latinoamericani attualmente la gran parte sicuramente è amministrata a con diverse sfumature, però da governi diciamo di centro di sinistra in qualche modo, e comunque non in linea con questa subordinazione totale a Washington. Ecco, la prospettiva può cambiare qualcosa quindi anche in Colombia, anche diciamo del quadro internazionale, oltre il quadro interno che abbiamo visto ora?
Ma il futuro ovviamente è sempre difficile prevederlo. Per parlare del futuro, la cosa più semplice che ci dovrebbe sempre fare è ricordarsi il passato. Il passato ci darebbe una risposta pessimista, nel senso che democratici e repubblicani non dico uguali sono, ma insomma sì, no, anzi lo dico proprio, cioè in America Latina non c'è stata una vera non si è mai notata una grande differenza tra repubblicani e democratici,
soprattutto per l'America Latina, il giardino di casa,
sì, soprattutto per il loro cortile di casa. Esatto. Il bel e buon Kennedy fu quello che inaugurò la guerra di bassa intensità, insomma. Certo. Fu quindi quella che portò poi a disastri e a crimini feroci. Il Plan Colombia non l'ha fatto Bush ma l'ha fatto Clinton. Come dire, poi sicuramente i repubblicani sono più forse violenti nei loro modi di fare, ma sono anche più stupidi, nel senso che la diplomazia di Bush, io credo che tra le cause, ecco, diciamo, tra le cause di questo vento di sinistra in America Latina c'è anche la stupidità della diplomazia di Bush, che ha fatto in modo di intervenire in una maniera talmente arrogante che non è stata, cioè che ha prodotto l'effetto contrario. Quindi da questo punto di vista può essere che con Obama cambiano le cose, però non è detto che se il nemico, inteso, perché io diciamo, da quando sono cresciuto finché non ho, vabbè, poi può essere pure che diciamo alcune cose che fa Obama ci sembrano socialiste quasi, insomma, no, rispetto a quelle che succedono nel resto del mondo, però se il nemico che io intendo con gli Stati Uniti diventa più intelligente, non fa stupidaggini, quindi può essere che, tipo quelli di Bush, può essere che è ancora più pericoloso può diventare ancora più pericoloso con Obama. Credo che in Colombia probabilmente, insomma, l'era di Uribe, che è sempre stato un uomo di Bush, servo di Bush fino in fondo, può anche trovare dei momenti di difficoltà, però che cambi sostanzialmente le cose io non ci credo, perché dovrebbero rinunciare a tanti loro interessi, tanti loro privilegi che c'hanno ancora nel continente, insomma.
Quindi bisognerà diciamo puntare alla modificazione dall'interno, perché poi il motore reale di ogni cambiamento. Quindi auspichiamo che dall'interno si sviluppino appunto, ci sono queste forze del cambiamento, e che appunto possano.
No, però l'altro dato che tu ricordavi è il cosiddetto accerchiamento, ma diciamo democratico o progressista forse troppo, però insomma sicuramente c'è un vento diverso dalle altre parti. Cioè, tranne forse il Perù, di questo personaggio Alan Garcia, di questo ex socialista,
sì, che
assomiglia sempre di più Uribe, sempre certo. Meno a quello che era anche 20 anni fa, c'è un vento diverso, no?
Sì,
diciamo,
sì.
In America Latina. Questa cosa qua li comporta, poi insomma, finché Chavez esiste, anche se io spero che riesca a trovare un modo di essere sostituibile, perché poi insomma il processo bolivariano è troppo legato ad una persona sola, cioè a lui ancora, però insomma ci sono delle particolarità che fanno pensare che la Colombia non possa continuare sempre ad essere altro rispetto all'America Latina. Però il futuro è abbastanza incerto e ovviamente dipende anche poi se Uribe si presenterà di nuovo, chi vincerà, quale sarà il suo uomo. Certo, adesso lo stesso Chavez ha denunciato il ministro della difesa Santos, che poi sarebbe l'uomo della famiglia oligarchica che è proprietaria del Tiempo, ha denunciato quest'uomo come uomo di Washington, contro, chiedendo a Uribe di moderarlo, eccetera eccetera. Quindi c'è, può essere pure che ci sia una gara di falchi. Quindi io sono moderatamente pessimista sul futuro, sui rapporti, sull'evoluzione colombiana e sui rapporti con gli Stati Uniti. Poi io spero di essere smentito, che Obama faccia delle cose per cui insomma avanzi un po' la democrazia, venga frenata un po' la violenza terrorista di Stato nel paese, insomma.
Noi ti ringraziamo Guido Piccolo, so che tu devi scappare perché devi partire, ti ringraziamo e ci sentiremo ancora, perché sperando di avere, diciamo, una situazione da analizzare un po' più, appunto, smentendo il tuo pessimismo, migliore di quello, comunque sia, meglio o peggio che sia, ci risentiremo. Ti ringraziamo e buon lavoro.
Grazie anche voi, ciao.
Ciao, grazie. Ciao. A harmony of life to a lovely tune east of the sun.